Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare solo per farti guardare.
Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo deciso di aprire la puntata di oggi con Alba Chiara, che per certi versi racconta la condizione emotiva di molti ragazzi, perché possiamo immaginarlo, non essendo più ragazzi, che essere oggi adolescenti in questo clima costantemente sospeso è molto difficile. Che cosa sta succedendo allora ai nostri figli? Che conseguenze sta avendo questa pandemia sulla loro crescita? Quali sono le priorità che dovremmo perseguire nei prossimi mesi per non far sì che l'emergenza sanitaria diventi un'emergenza educativa? Sono naturalmente tante le domande che, come genitori, come adulti, come docenti, non possiamo non farci. E allora oggi ne parliamo con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che è già in linea con noi. Alberto, bentornato e benvenuto.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Alberto, la scuola da settembre è al centro del dibattito relativo alla lotta al Covid. Quali elementi la rendono così cruciali?
La rendono cruciale perché la scuola non è soltanto il luogo dove i ragazzi si costruiscono il sapere, ma in realtà i ragazzi, quando vanno a scuola, mettono dentro il loro zaino anche l'apprendimento del saper fare e soprattutto del saper essere. La scuola è un luogo di crescita, è un luogo di costruzione dell'identità, è un luogo dove i ragazzi socializzano, che è proprio il bisogno fondamentale in questa fase della crescita. E quindi tutto quello che un po' sta succedendo in un tempo di precarietà che ha privato i ragazzi della scuola in presenza, di sicuro mette anche un forte stallo, una zona di arresto nel loro percorso di crescita e certamente una zona di disagio e sofferenza.
È proprio così, per gli adolescenti la scuola non è solo apprendimento, è molto molto di più. Tu, Alberto, hai fornito l'immagine in un tuo post degli adolescenti come se fossero automobili che girano intorno a una rotonda senza sbocchi.
Sì, ho proprio dato quell'idea perché mi sembra che questa incertezza, che è molto legata all'andamento della malattia e con i dati epidemiologici che sono così fluttuanti, oscillanti, a quei dati siamo tutti appesi per capire che cosa sarà delle nostre vite, non fra 3 mesi o fra 1 anno, ma fra 3 giorni, ecco, e che non ha dato alcun genere di certezza ai ragazzi quest'anno nel loro percorso scolastico dopo un'interruzione che è stata così massiccia lo scorso anno. Loro hanno fondamentalmente perso un intero quadrimestre. Ecco, questa sospensione me li ha fatti proprio immaginare come autisti che continuano a girare intorno a una rotonda in attesa che qualcuno gli dica qual è la strada in cui possono infilarsi, ma quella strada alla fine non arriva mai. Anche quello che è successo con la fine delle vacanze di Natale, no? C'era stata la garanzia che avrebbero potuto avere accesso alla scuola in presenza, improvvisamente si è fermato tutto il meccanismo, poi per alcune regioni è già stato rimandato. Ecco, non è tanto quello che dicono i politici, è proprio quello che succede dentro di loro, il fatto che non hai alcuna certezza di quello che succederà domani, dopodomani e fra 3 giorni.
Tra l'altro, in un'indagine Save the Children sottolinea che questa situazione, questa condizione di incertezza mina proprio la fiducia che i ragazzi hanno non solo nel mondo della scuola, delle istituzioni, ma anche proprio nel mondo degli adulti.
È proprio così, perché gli adolescenti comunque che lavorano sulla ricerca della propria autonomia, della propria indipendenza, del proprio potere d'azione, possono però prendersi quel potere d'azione, esercitarsi nella loro autonomia in quel territorio che è stato definito come frequentabile, come vivibile dal mondo degli adulti. Sono gli adulti che concedono chiave in mano la zona della vita a chi sta crescendo, in cui, che diventa poi la palestra, certo, per la loro crescita. E quindi questo aver sperimentato, no, questa costante sospensione, incertezza degli adulti nel dire cosa si può fare, cosa non si può fare, dove si può andare, dove non si può andare, in questa ricerca si trasforma poi in un'evidenza proprio statistica. Il 63% degli studenti delle scuole superiori alla fine è convinto che non c'è stata una buona gestione del loro progetto di scuola. Il 43% vive inoltre con disagio il fatto che i più giovani vengano spesso, tra l'altro, additati come i responsabili delle fluttuazioni del contagio, dell'accrescimento del problema pandemico all'interno della collettività. E globalmente tutto questo sentire dentro di loro si trasforma poi in un atteggiamento di sfiducia, di poca affidabilità, certo, del mondo adulto nel loro mondo interno.
Infatti, Alberto, riprendo il tuo post che mi è piaciuto molto, quello delle automobili nella rotonda. Nel tuo post, infatti, tu sottolinei che il rischio più grande per chi cresce è disinvestire sempre di più sul fronte della motivazione e dell'impegno. Perché, Alberto, la demotivazione in questo momento è il rischio più grande degli adolescenti? Che cosa può portare? Quali sono i segnali che i genitori devono cogliere?
Perché gli adolescenti hanno bisogno, per sentirsi motivati, di vedere in modo chiaro qual è l'obiettivo. Devono sapere, per fare una gara, chi è il concorrente che hanno di fianco, devono sapere qual è il percorso che si deve fare, cioè non possono darsi da soli tutti gli ingredienti, tutti gli strumenti, tutti gli elementi del loro successo. Essere motivati in adolescenza vuol dire anche stare all'interno di una relazione con un adulto che è davvero il tuo coach, il tuo allenatore per la vita. La metafora dello sport non è casuale, cioè pensa a che cosa sarebbe un ragazzo che vuole diventare atleta senza una relazione fortissima con il suo preparatore, che non è solo una relazione tecnica, cioè
no,
la relazione con un
è
adulto
molto di
che
più
ti dice, esatto, è proprio sentire che tu aderisci a un modello.
Alberto, come si faceva ai tempi di Questa casa non è un albergo, che portiamo sempre nel cuore, consigli per i genitori all'ascolto?
Credo che il genitore debba essere un po' l'allenatore sostitutivo che mette la figura adulta, competente, capace dentro la vita degli adolescenti, convivendo tra l'altro così tanto tempo. È una posizione tra l'altro difficilissima, perché se c'è una cosa che invece l'adolescente non vuole è avere il fiato sul collo della sua mamma o del suo papà, e quindi noi dobbiamo davvero lavorare tantissimo su costruire quella distanza che li fa sentire sicuri e autonomi, ma che al contempo è anche quella vicinanza che sa essere di sostegno, protettiva, motivante, stimolante. Direi essere il meno intrusivi possibile, il più supportivi possibili, e forse il nostro ruolo anche in questo momento è non ampliare quel senso di catastrofismo, di sfiducia, cioè molto di quello che noi diciamo a casa, nei dialoghi informali, le parole che usiamo, gli aggettivi che utilizziamo, potrebbero davvero ampliare, no, dentro alla percezione che i ragazzi hanno di questo tempo, le difficoltà che stanno vivendo, l'idea che il futuro non arriva mai, che per loro sarà tutto faticosissimo. Ecco, evitiamo di essere pessimisti e catastrofisti, perché non faremo che ingigantire una zona di vulnerabilità che in loro è già molto estesa.
Noi ci fermiamo, Alberto Pellai resta con noi, vogliamo parlarvi anche di un progetto che mira proprio a dare gli strumenti giusti ai ragazzi per renderli, come si dice, soggetti attivi quindi proteggersi anche dai rischi che, a cui sono esposti in questo tempo così sospeso, così complesso. Restate con noi, facciamo una pausa. Intanto vi dico che c'è Andrea Roccabelli in regia alla parte tecnica, che saluto con calma, e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Insomma, siamo qua, restate con noi, a tra poco.
Obiettivo Salute Weekend.
Isolamento, sofferenza, solitudine, paura.
Il peggior anno della vita di tutti noi.
Cantala, cantala, questa tua insicurezza, tira fuori.
Torniamo insieme ascoltando una breve clip tratta da un video di YouTube con il professor Francesco Dentali, professore associato di medicina interna all'Università dell'Insubria, direttore del Lab Covid dell'ospedale di Circolo di Varese, che è in linea con noi. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti.
E con noi c'è sempre Alberto Pellai, e vogliamo raccontarvi, come anticipato, di un progetto che mira a dare gli attrezzi, gli strumenti giusti ai soggetti per renderli proprio soggetti attivi, sfruttando anche il meccanismo dell'educazione tra pari. Professor Dentali, il progetto si chiama Libertà Sicura, ce lo racconta?
Il progetto è nato, diciamo, da un'esigenza. Come probabilmente sapete, a Varese siamo stati molto colpiti,
sì,
nella seconda ondata.
Quasi una seconda Codogno, professore.
Direi, nel senso che proporzionalmente i numeri sono quelli. Fortunatamente per noi eravamo un po' più preparati, vista l'esperienza della prima ondata, e quindi non siamo stati travolti.
È stata dura.
È stata dura. Ed è tuttora molto dura. Siamo arrivati a 650 pazienti su 1000 posti letto disponibili, e in questo momento ci sono ancora 280 malati Covid, quindi purtroppo la SST e la provincia sono ancora fra le province più colpite d'Italia in assoluto.
Ecco, in questo contesto voi avete pensato ai ragazzi, di coinvolgerli, di fare un progetto con e per i ragazzi.
Esattamente, questo è il punto, nel senso che fino ad ora noi abbiamo assistito ad una serie di diciamo consigli, suggerimenti, raccomandazioni e anche obblighi, e sono tutti stati calati un pochettino dall'alto, no? Quindi i ragazzi sono stati certamente coinvolti, ma sono stati coinvolti come dire, in maniera distante, perché gli si è detto: dovete fare così, dovete fare così,
certo,
non dovete fare così. In realtà il pensiero è stato: per avere un'effettiva collaborazione e per in qualche modo riuscire ad uscire da questa situazione, che è una situazione veramente difficile, ma è difficile anche dal punto di vista sociale, e immagino che questa cosa sia nota per i ragazzi, è tutto quello che noi viviamo come isolamento è qualcosa di ancora più difficile da sopportare. Allora l'idea è questa, cioè noi cerchiamo un'alleanza, e abbiamo fatto e stiamo facendo un'iniziativa in cui spieghiamo cos'è stato il Covid per noi come ospedale, come SST, ma e tra di noi abbiamo avuto purtroppo anche pazienti molto giovani, ma una volta che abbiamo spiegato questo vorremmo invece superare questa cosa, quindi cercare insieme ai ragazzi delle soluzioni che permettano loro di riprendere una vita normale, per quanto possibile o quasi normale, però rimanendo in sicurezza e non mettendo a rischio i loro familiari e i loro,
certo,
cari.
Informare per responsabilità, per responsabilizzare, quindi coinvolgere. Alberto?
È un ottimo approccio, secondo me stanno facendo un lavoro importantissimo, proprio perché gli adolescenti in tutta questa pandemia sono stati un po' degli obbedienti passivi, cioè sono stati invisibili, hanno dovuto fare tutto chiuso dentro alle loro stanze, ma hanno dovuto rinunciare invece a quella dimensione di protagonismo, coinvolgimento attivo, che ha fatto loro perdere, come dicevamo prima, motivazione, ma anche senso di appartenenza alla loro collettività. Quindi quello che dice il professor Dentali è proprio un prerequisito fondamentale adesso per permettere nei prossimi mesi ai ragazzi di non essere solo gli esecutori di regole di protezione, ma proprio dei protagonisti attivi nelle strategie di prevenzione sul territorio.
Professor Dentali, concretamente come vi siete organizzati?
Ma concretamente la questione, il progetto è in due fasi. Abbiamo distribuito questo brevissimo video che proprio per parlare il linguaggio dei ragazzi, come avete visto, dura 1 minuto e 20 secondi, no? Con uno dei ragazzi che purtroppo ha avuto il Covid, cioè Mario Gervasini, e con anche delle musiche fatte direttamente da dei ragazzi. Quindi volevamo cercare di parlare ai ragazzi. Ma l'altra cosa che facciamo, io e il mio gruppo di internisti, nel senso io dirigo un dipartimento di medicina interna e quindi ho una serie di collaboratori internisti, facciamo questo, andiamo nelle scuole, faremo questo non appena le scuole riapriranno, andiamo nelle scuole, in tutte le scuole della provincia di Varese, che sono 35 ci sono 40.000 ragazzi, parliamo della nostra esperienza, ma raccogliamo le loro idee. Alla presentazione del video, le dico, c'erano già dei ragazzi presenti e devo dire che è fondamentale, ma certo. Facendo la presentazione mi sono accorto che è ancora più fondamentale di quello che io pensavo, perché le assicuro, gli interventi già alla presentazione sono stati importanti, cioè i ragazzi ragionano, ci pensano, vivono la loro realtà e vogliono uscire da questo problema, e vogliono uscire tanto quanto vogliamo uscire noi adulti, però vivendo tutti i giorni la loro realtà, sono loro che possono fare un'analisi seria di quello che sta succedendo loro, di come sono loro i loro comportamenti. Quindi in realtà davvero noi vogliamo che si sentano parte di questo progetto. E come ha detto il professore, l'unico modo è coinvolgerli.
Sarebbe bello, sarebbe utile esportare questo progetto. Sicuramente ne stanno nascendo, ce ne sono altri. Noi abbiamo così voluto raccontare il progetto nato proprio a Varese per le scuole di Varese. Ma Alberto, mi sembra che questo progetto, nel racconto del professor Dentali, è stato così accolto bene dai ragazzi che sembra quasi non aspettassero l'ora di dire la loro.
Ma è proprio così, perché se c'è una cosa che l'adolescente non vuole è stare a contatto con un adulto che sa e che lo tratta come qualcuno che non sa nulla, e questa è la comunicazione verticale, mentre gli adolescenti all'interno del loro gruppo hanno davvero la capacità di comunicare in modo orizzontale e di cooperare verso un obiettivo insieme, che sentono proprio nel momento in cui non viene travasato dall'alto, ma viene proprio condiviso all'interno del loro contesto di vita.
Alberto, tante volte, sempre, questa casa non è un albergo, questo sabato va così, c'è un po' di nostalgia. Abbiamo parlato dell'importanza e dell'efficacia dell'educazione tra pari, e questo progetto infatti coinvolge anche in prima persona, come ha anticipato il professor Dentali, un 18enne, Mario Gervasini, che è uno studente colpito dal virus, che è stato curato proprio al lab Covid dell'ospedale di Circolo. L'abbiamo raggiunto per ascoltare la sua testimonianza.
Sono stato coinvolto nel progetto La Libertà Sicura, diciamo, per diversi motivi. E un motivo più importante è che a ottobre ho incontrato personalmente sulla mia pelle il Covid-19. Da una settimana dal primo tampone positivo i sintomi hanno iniziato a aggravarsi, a farsi sentire, e ho capito che sarebbe stato meglio sia per me sia anche per chi mi stava accanto ricoverarmi presso l'ospedale di Circolo. Sono state sicuramente delle settimane abbastanza particolari, che però devo ammettere che mi hanno insegnato molto, forse sarà scontato dirlo, su quanto possa essere importante avere il supporto di chi ti vuole bene, perché sicuramente nei momenti in cui ti trovi da solo in un luogo che mai avevi preconosciuto prima, perché non ero mai stato ricoverato prima, non avevo mai avuto nessun tipo di patologia, quindi era un mondo a me estraneo, sentire un po' il calore che può dare anche solo un messaggio dà davvero la forza di vivere con serenità tutto ciò che mi stava capitando. Quindi dopo 5-6 giorni col casco, l'ossigenoterapia, dopo 2 settimane sono tornato a casa, ho vissuto le ultime settimane di convalescenza e di isolamento con tranquillità fino al primo tampone negativo. Ho capito e ho deciso di trarre da questa esperienza non un messaggio di terrore, ma piuttosto un messaggio di speranza, perché mi ha permesso di riflettere su tanti aspetti di questa emergenza e della, un po' del ruolo che ha la gioventù in questa emergenza, che prima davo forse per scontati. Ed è proprio per questo che quando c'è stata l'opportunità di partecipare al progetto Libertà Sicura ho colto al volo la possibilità di dare una mano in qualche modo. Infatti percepivo proprio l'esigenza di portare una testimonianza reale, innanzitutto del fatto che anche i giovani possono prendere il Covid, e in secondo luogo di quanto sia importante però rendersi attivi nella propria comunità, perché spesso, soprattutto negli ultimi mesi, si associa l'idea di gioventù all'idea di irresponsabilità. Però secondo me questo progetto è la dimostrazione che perché i giovani possano acquisire una responsabilità bisogna dargli gli strumenti per farlo. E quindi io stesso come studente mi rendo conto di quanto sia importante essere informati, proprio perché, come ha aiutato me a vivere l'esperienza del Covid, può aiutare tutti a supportare innanzitutto chi magari di loro non percepisce cosa significa essere il Covid, ma non per il concetto che giovani uguali irresponsabili, ma proprio perché magari non gli vengono dati gli strumenti di capirlo. E penso che anche questo progetto possa rientrare nella formazione di cittadini consapevoli. Si parla tanto di fare cittadinanza nelle scuole, di fare confronti col mondo del lavoro. Questo è un esempio. Molti hanno criticato questo progetto perché dicevano non si deve parlare anche nelle scuole di Covid. Ma invece sì, perché la scuola è il luogo della formazione per eccellenza e dove uno studente dovrebbe andare a cercare informazioni certe se non nel luogo che per eccellenza gliele fornisce.
Allora, alle amiche, agli amici all'ascolto, agli adulti, ai genitori, beh, dopo questa testimonianza di Mario Gervasini, 18 anni, verrebbe da dire chapeau. Se abbiamo dei ragazzi, e ce ne sono tanti come Mario, disposti a mettersi in gioco, a mettersi in prima linea, a prepararsi per utilizzare gli strumenti giusti per fare il loro ruolo, beh, questa è una splendida notizia che ci fa vedere una bellissima luce che illumina il nostro futuro. Ma voglio chiudere con una battuta dei miei due ospiti, il professor Dentali, che è responsabile di questo bel progetto Libertà Sicura, professor Dentali, e poi chiudiamo con Alberto Pellai. Proprio un'immagine, una parola, un commento.
Penso che le parole di Mario ci abbiano fatto capire come avevamo ragione. No, nel senso, i ragazzi sono molto meglio di come a volte noi li giudichiamo e abbiamo bisogno di loro.
Alberto, questo è un pensiero che tu così coltivi e sostieni, diffondi da tempo. Diamo ai ragazzi la possibilità di essere soggetti attivi, di dare il loro contributo.
Sì, e credo anche che le parole di Mario ci dicono che la scuola è importantissima in quanto anche scuola di vita, e quindi in questi mesi dobbiamo continuare a sostenere il progetto scolastico dei nostri figli, a sostenere la scuola perché possa riaccoglierli in sicurezza, in presenza il prima possibile.
Noi oggi abbiamo raccontato questo bel progetto Libertà Sicura. Un appello: se state organizzando o avete già organizzato dei progetti simili, progetti che vogliono comunque mettere al centro i ragazzi, sfruttare il loro coraggio, il loro entusiasmo, la loro voglia di essere protagonisti, segnalatecele, ne parleremo sicuramente, daremo spazio a queste belle iniziative. Io ringrazio Alberto Pellai, ringrazio il professor Dentali, a cui faccio i complimenti, avanti tutta.
Grazie mille, grazie mille.
Buona giornata e noi ci sentiamo domani a mezzogiorno alla Bufala in Tavola. Grazie ancora ad Andrea Roccabella e a Laura Vanossi. A domani.